Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Il mondo, non solo il mondo lontano, ma il mondo vicino, è pieno di malvagità. Un famoso predicatore in Inghilterra fu chiesto da un giornale: qual è il problema del mondo? Dov'è il male nel mondo? Ha detto: il male nel mondo è dentro di me. Dov'è il male? Dentro di noi. Però è vero che ci sono uomini e donne particolarmente malvagi che possono crearti problemi. Ci sono persone che i loro peccati possono crearti problemi. Anche i nostri peccati creano problemi. Però Dio è in controllo di tutto. E quando è la sua volontà, e io non capisco la sua volontà, così dice Isaia 55, per quanto riguarda la volontà di Dio, le sue vie, i suoi pensieri sono più alti dei nostri, come i cieli sono più alti della terra. Ma quando è la sua volontà, Dio perfino salva coloro che odiano Dio di più e li trasformano in uomini di Dio o donne di Dio che servono Dio. Oggi vorremmo continuare il nostro studio in Atti, e in questo studio vedremo la potenza di Dio quando prende il più grande nemico di Gesù Cristo di quell'epoca e lo trasforma a diventare il più grande servo di Gesù Cristo. Cioè, prende il nemico che odiava Cristo, si dedicava a distruggere l'opera di Cristo e lo fa diventare il più grande servo di Cristo. E sto parlando chiaramente della conversione di Saulo, che dopo ha preso nome Paolo e ha scritto molto nel Nuovo Testamento. E mentre consideriamo gli avvenimenti di questo brano, tenete in mente quanto Saulo odiava la Chiesa di Gesù Cristo, quanto si impegnava senza stancarsi a distruggere la Chiesa di Gesù Cristo. Non c'era nome che incuteva paura nei credenti quanto il nome di Saulo. Perciò quello che Dio fa nella vita di Saulo è veramente un miracolo. Un miracolo che ci aiuta a capire di più la potenza di Dio e il fatto che Dio non ha limite di quello che può fare anche nella nostra vita e nel nostro mondo. Allora vogliamo iniziare a vedere Atti 9, ma per avere un contesto voglio rileggere Atti 8, 1, 2, 3. Il brano di oggi è Atti 9, ma voglio leggere Atti 8, 1, 2, 3. Ricordate che in Atti 6 e 7 c'era Stefano, che aveva predicato e i giudei lo odiavano, lo avevano trascinato davanti al Sinedrio, dove lui, per difendersi, anziché difendersi, ha predicato loro una spiegazione della opera di Dio per mostrare il loro peccato e che Gesù è il Cristo. E così, con grandi odio, lo hanno ucciso. E Saulo stava lì curando i vestiti di loro che uccidevano Stefano. Allora leggo Atti 8. Ora, Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. Saulo devastava la chiesa, una parola forte. Danneggiava terribilmente la chiesa, portava tanti credenti in prigione. Ovviamente andava, non lui da solo, ma con dei soldati. Allora entrava in casa: voi siete credenti in Gesù Cristo? Sì. Allora li portava e li gettava in carcere. A causa sua i credenti dovevano fuggire da Gerusalemme. Ricordate che Dio ha usato questa dispersione dei credenti per spargere l'Evangelo alla Giudea e nella Samaria. Comunque Saulo era il nemico peggiore della Chiesa in quel periodo. Allora, il resto di Atti 8 parla della salvezza di persone in Samaria. E anche qui leggiamo capitolo 9, andiamo avanti adesso. Luca riprende la storia di Saulo. Saulo continuava con tanto impegno a danneggiare la Chiesa il più possibile, avendo già devastato la Chiesa di Gerusalemme, che non c'era più da devastare. Saulo voleva andare altrove per continuare la sua opera di distruggere la Chiesa di Gesù Cristo. Proseguiamo leggendo Atti 9, 1 e 2. Saulo intanto, sperando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato alcun seguace della via, che sarebbe un nome di chi credeva in Cristo, uomini o donne, li potesse condurre legate a Gerusalemme. Saulo era totalmente dedicato a distruggere la Chiesa di Gesù Cristo. Allora, qui ricordate che Satana opera tramite uomini. Satana cerca di danneggiare l'opera di Dio, cerca di scoraggiare uomini e donne credenti, cerca di sfiare dalla verità tramite uomini. E coloro che oppongono Cristo possono credere di seguire Dio, possono credere di fare la cosa giusta, perché non sanno di essere sotto la guida di Satana. Infatti Saulo, chiamato Paolo dopo, scrive proprio di questo fatto. Immagino che avesse pensato, wow, io ero così. E lui scrive a Secondo Timoteo dicendo, ora un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori. Gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi, perché giungono a riconoscere la verità e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatto prigionieri perché facessero la sua volontà. Notate che questi oppositori che predicavano contro Cristo erano stati presi nel laccio del diavolo, erano i suoi prigionieri senza saperlo. E Paolo spiega a Tito che il servo del Signore deve ammaestrare questi oppositori. Allora, in Atti 9, Paolo è un oppositore, credendo di servire Dio, quando in realtà era nel laccio di Satana. Io prego che possiamo essere meravigliati del fatto che Dio salva anche persone che oppongono. E se c'è qualcuno nella tua vita che oppone la tua fede, non devi dire, oh, spero che vada all'inferno, perché forse proprio lui o lei Dio vuole salvare. Dio ama glorificarsi facendo quello che è impossibile. Allora quindi Saulo stava andando a Damasco per arrestare uomini e donne che credevano in Gesù Cristo. E andiamo avanti per vedere come Gesù Cristo stesso interviene per trasformare il cuore di Saulo. Leggo versetti 3 e 4. Ora venne che mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò di intorno e caduto a terra udì una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Prima di tutto, Dio ha gestito le cose che questo è avvenuto quando lui era appena fuori Damasco. Non era a metà strada che aveva 2 giorni o 3 giorni ancora da camminare, era un lungo viaggio. Era lì appena fuori città. Dio gestisce i dettagli della nostra vita. Non dobbiamo essere agitati. Ma perché è successo così? Perché oggi? perché Dio nella sua saggezza sapeva che oggi era il giorno giusto. Infatti qui dice, all'improvviso una luce al cielo gli folgorò di intorno. Era all'improvviso per Saulo, non era all'improvviso per Dio, era tutto programmato. Gesù Cristo aveva scelto di salvare questo uomo che odiava Gesù Cristo. E aveva scelto di farlo in quel momento, fuori di Gerusalemme, appena fuori Damasco, e quindi all'improvviso dal punto di vista di Saulo, ma secondo il progetto eterno di Dio per Saulo. Notate che una luce dal cielo gli folgorò di intorno. Più volte nella Bibbia, quando Dio appare, appare in una luce grandissima, una manifestazione della divinità di Dio stesso. E questo era Gesù Cristo, che è Dio. Allora, da altri brani, quando Paolo descrive questo avvenimento, dice che Gesù Cristo è apparso a lui. Quindi Paolo, Saulo qui, ha visto Gesù. Dopo è rimasto accecato, ma ha visto Gesù. Per esempio, vi leggo io le parole di Paolo, dopo si chiama, quando racconta questo e lui cita quello che Gesù dice a lui. Leggo da Atti 26:16. Alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso. Gesù dice a Paolo, in questo giorno, non è scritto qui, ma è scritto quando Paolo racconta di questo in Atti 26, Gesù dice, Saulo, alzati e stai in piedi, perché per questo io ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quello per le quali ti apparirò ancora. Quindi Paolo doveva testimoniare che era un apostolo. Che cosa dovevano testimoniare gli apostoli? Che cosa non dovevano testimoniare gli apostoli? Gesù risorto. Saulo ha visto Gesù risorto. E così dovevo testimoniare di questo. Molto probabilmente Saulo aveva visto Gesù in vita, che abitava a Gerusalemme. Molto probabilmente era sotto la croce, disprezzando Gesù sulla croce. Ma qui ha visto Gesù risorto. In Primo Corinzi, Paolo ormai si chiama, scrive di questo stesso avvenimento dicendo che Gesù era apparso a lui, come anche agli altri apostoli, e dice, infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Cioè, apparso agli altri apostoli in un altro momento, a me tardi, ma è apparso anche a me. Quindi Gesù Cristo appare a Saulo, Saulo lo vide nella sua gloria e poi cade a terra e sente una voce divina che gli dice, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Allora, Saulo è a terra, terrorizzato, umiliato. Nonostante che Saulo credeva di servire Dio, in realtà era in ribellione contro Dio. Senza rendersi conto, Saulo si opponeva a Dio. E perciò il Signore, Gesù Cristo stesso, appare a lui per rimproverarlo per il suo peccato, per chiamarlo ad essere uno schiavo di Cristo che lo serve. Come mai? Gesù fa una domanda strana qui. Gesù era in cielo. Come mai Gesù chiede a Saulo perché mi perseguiti? Saulo perseguitava i seguaci di Gesù. Non dice perché perseguiti i miei seguaci, no, no, dice perché mi perseguiti. E la risposta sta in quello che Gesù stesso ci insegna in Matteo 25. Quello che si fa di bene o non si fa di bene, o quello che si fa di male ad uno che crede in Gesù, tu fai a Gesù. Infatti Gesù, parlando del giudizio e di coloro che non avevano curato i seguaci di Gesù, lui dice, leggo le parole di Gesù, Matteo 25, 45, allora egli risponderà loro dicendo, in verità vi dico, tutte le volte che non l'avete fatto ad uno di questi minimi, che credono in me, non l'avete fatto neppure a me. La cura che non avete dato a quelli che credono in me, avete mancato nei miei confronti. Gesù Cristo si identifica con i credenti. Loro sono il suo corpo. Allora, se uno dovesse dare una botta o schiacciare il piede di qualcuno, non è che la testa dice, ma no, non è il problema che non hai toccato me. La testa dice, perché mi hai schiacciato? Ma non ho schiacciato te, signor testa, ho schiacciato il piede. Dice, quel piede fa parte di me. E noi facciamo parte di Gesù Cristo. E tutto il male che gli uomini fanno a noi, in realtà, stanno facendo a Cristo. Allora, il fatto che Saulo stava perseguitando i seguaci di Gesù, voleva dire che Saulo stava perseguitando Gesù, che peccato terribile. E quindi, Cristo, presentandosi a Saulo, si rivela come il Signore. E interroga Saulo e mostra che sta peccando contro il Signore stesso. Andiamo avanti, leggiamo 5 e 6 per vedere come prosegue questo incontro tra il Signore Gesù e Saulo. Ed egli, Saulo, gli disse, chi sei, Signore? Ha capito che era il Signore, aveva visto in gloria, ma chi sto perseguitando? Chi sei? E il Signore disse, io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro di calcitrare contro i pungoli. Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse, Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Quando Saulo dice, chi sei, Signore? Sta riconoscendo che parla con Dio. Gesù Cristo gli risponde subito e sicuramente la risposta ha sconvolto Saulo. Colui che Saulo aveva capito di essere il Signore, gli risponde, io sono Gesù che tu perseguiti. Saulo capiva il suo peccato. Io sono il più grande dei peccatori. Cosa dice? Abbiamo letto in 1 Timoteo. Io sono il primo dei peccatori. Io perseguitavo Cristo stesso. E poi Gesù gli dice, ti è duro ricalcitrare contro i pungoli? Il fatto che Saulo peccava contro Cristo, in realtà vuol dire che stava facendo male a se stesso. Allora i pungoli, quando c'era il carro, mettevano davanti il carro dei pezzi di legno appuntati all'altezza delle zampe del bue che tirava il carro. E se una bue testardo dovesse ricalcitrare contro il carro, farebbe molto male alla propria zampa, che andrebbe contro questo pungolo. E quello che Cristo sta dicendo quindi a Saulo è che tu che stai danneggiando la Chiesa, stai danneggiando te stesso. Infatti, molto probabilmente, Saulo aveva la coscienza sporca, che parla dopo di una coscienza pulita. Dentro di sé non era tranquillo, era zelante. Lui parla dopo del suo orgoglio, del fatto che voleva farsi vedere più zelante di tutti gli altri, ma non aveva pace. Faceva male a se stesso. E quindi ogni peccato fa male alla persona che pecca. Può dare un piacere nella carne, ma dentro fa male. Ormai Saulo è ravveduto, era umile, sottomesso a Gesù. Qui dice che era tremante e spaventato. Mostra che capiva la profondità del suo peccato terribile. Quando il vero ravvedimento ti arriva, tu sei aggravato. Sei tremante, pensando alla gravità di quello che hai fatto. Oh Signore, ho peccato contro di te. Se tu riesci a chiedere perdono in modo neutrale, Signore perdonami per favore, ho peccato. È molto, molto dubitoso che tu sia ravveduto. Il vero ravvedimento è essere aggravato dal peccato. E vedere in Cristo il sangue prezioso di Cristo versato perché Lui ha dato la vita per ottenerti perdono. Il vero ravvedimento è legato ad un senso della gravità del peccato. E Saulo era aggravato per il suo peccato. Aveva capito di aver offeso Dio stesso, Dio incarnato, nella persona di Gesù Cristo. Ci credeva pienamente: Gesù è il Signore, Gesù è il Cristo. Gesù non ha spiegato molto a Saulo a questo punto, ma mostrava di essere il suo sovrano, dicendo: alzati e entra nella città e ti sarà detto quello che devi fare. Quindi stabilisci il rapporto, da ora in poi, Saulo, tu sei il mio schiavo. E Saulo: certo, Signore, ma non è solo Saulo che deve essere sottomesso a Gesù. Ogni vero credente deve essere sottomesso a Gesù. Ci sono tanti falsi credenti e Gesù si chiede di questo in Luca 6, 46: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Mi chiamate Signore, ma non siete i miei. I miei, le mie pecore mi ascoltano e esse mi seguono. Voi non mi seguite. Io vi dico come vivere, voi non seguite quello che vi dico. Voi non siete le mie pecore, perché mi chiamate Signore, Signore? E dobbiamo capire che la vera salvezza è una vita di aggrapparmi a Cristo e seguirlo, seguendo quello che Lui mi dice. Non esiste un altro tipo di salvezza, ma non sono ancora arrivato lì. Allora non sei ancora arrivato alla salvezza. Ma allora stai dicendo che un vero credente non cade? No, un vero credente cade. Cade. Perché sta camminando nel seguire Gesù. Cade. Cade non è la stessa cosa che vivere in una posizione di ribellione. Vivere dicendo: no, quello non mi va. Un vero credente segue Gesù Cristo. Avrà le sue cadute, ma si ravvede e riprende la via. Proseguiamo. Versetto 7, 8 e 9. Ora gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti, perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva alcuno. Allora, prendendolo per mano, lo condussero in Damasco, e rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né beve. Allora, questi uomini con lui non capivano quello che era avvenuto, capivano che era una cosa divina, sentivano una voce, un suono. Non capivano le parole, ma capivano che era una voce divina, vedevano questa luce senza riconoscere cos'era, ed erano attoniti, spaventati. Allora, cosa dobbiamo fare? Portami a Damasco, perché la voce aveva detto lui: entri in Damasco. Allora lo prendono per mano, lo accompagnano lì, in una casa dove è rimasto, e lui rimane lì, 3 giorni, senza vedere, non mangia, non beve. Sicuramente il cuore era molto, molto abbattuto, riflettendo sulla gravità del suo peccato di aver creato opposizione a Gesù Cristo stesso. Era veramente ravveduto, credeva veramente con tutto il cuore che Gesù è il Cristo, il Signore, ormai era il suo Signore. Cosa vuoi che io faccia? Tu sei il mio Signore. Quando Dio salva qualcuno oggi, quella persona dovrebbe riconoscere che fino a quel punto è stato in ribellione contro Dio. E dovrebbe riconoscere che Gesù Cristo è chi mi ottiene perdono. Cristo ha reso Saulo umile, perché solamente così sarebbe uno strumento utile al servizio del Signore. Gesù Cristo non stava solo salvando un grande nemico della Chiesa, ma stava scegliendo un nuovo apostolo. Ricordate che Cristo scelse gli apostoli come strumenti per fondare la Chiesa. E per essere apostolo, uno doveva aver visto Gesù risorto, e quindi è apparso a Saulo. Ora Saulo si trova a Damasco, cieco, in digiuno. Leggiamo 10 e 12 quello che succede. Ora a Damasco vi era un discepolo di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania? Ed egli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati e recati nella strada detta dritta, e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo che sta pregando. Egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Allora abbiamo visto in Atti 9 che Dio ha operato in modo che i credenti a Samaria sono stati salvati, ma serviva l'arrivo di un apostolo prima che sono arrivati a ricevere lo Spirito Santo, in modo che si sono legati alla chiesa di Gerusalemme. Allora qui Cristo stesso è apparso a Saulo, ma era importante per Saulo di capire che era legato a tutti gli altri credenti. E perciò il Signore ordina a questo discepolo di nome Anania di andare e imporre le mani a Saulo, che dice a Anania: guarda, Saulo ha avuto una visione di te che sei venuto per fare questo. Allora Saulo così saprebbe: io faccio parte del corpo di Cristo, non sono salvato per conto mio isolato, no no, io faccio parte del tutto il corpo, la vera chiesa di Gesù Cristo. Allora Anania era sottomesso a Cristo e non rifiuta questo ordine, però esprime la sua grande paura al Signore. Leggo 13:14. Allora Anania rispose: Signore, io ho sentito molto di parlare di questo uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ho l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome. Non sta rifiutando di ubbidire, sta solo esprimendo questa paura. E notate il cuore di Gesù. Gesù Cristo consola, conforta il suo cuore, spiegando più di quello che sta per fare. Lui spiega ad Anania che Saulo era uno strumento scelto da lui per portare il nome di Cristo davanti a tanti. Spiega che Saulo deve soffrire per Cristo. Leggo 15:16 la risposta di Cristo ad Anania: ma il Signore gli disse: va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re, ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Faccio un commento importante qua. Nel piano di Dio non sono gli uomini che scelgono di servire Dio. Ci sono tanti falsi che si sono proposti da soli. È Dio che sceglie gli uomini. In Efesini 4 leggiamo che Cristo ha dato alla Chiesa apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. In Giovanni 15:16 Gesù parla ai suoi apostoli e dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duratura. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Qui vediamo Gesù Cristo scegliere l'ultimo apostolo, che sarebbe Saulo, colui che era il suo più grande nemico all'epoca, e gli dà una grandissima missione che supera la missione degli altri apostoli. Infatti più tardi Paolo scrive: per la grazia di Dio ho faticato più io di tutti loro, non vantandosi, ma spiegando la sua chiamata. Doveva proclamare Cristo davanti alle genti, i vari popoli, ai re e ai figli di Israele. E poi ha detto che dovrebbe soffrire molto per Cristo. Le sofferenze di Paolo, e ne aveva tantissimi, venivano tramite uomini malvagi, ma qui impariamo che erano parte del piano di Dio per lui. Ricordiamo che Dio è pienamente in controllo degli avvenimenti che ci arrivano. C'era una sofferenza non dalle mani degli uomini. La sofferenza di cui leggiamo in 2 Corinzi 11, la spina nella carne, per cui Paolo ha pregato ben 3 volte che Dio lo allontanasse da lui, e quella spina nella carne non era dagli uomini, era un demone, un messaggero da Satana, mandato da Dio per tenere Paolo umile. Anania ubbidisce subito, va da Saulo, che recupera la vista e viene battezzato, così rendendo chiaro che faceva parte dell'unica chiesa di Gesù Cristo. Leggo 17 a 19. Anania dunque andò, entrò in quella casa e imponendogli le mani, disse: «Fratello Saulo, il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo». In quell'istante gli caddero degli occhi come delle squaglie e riacquistò la vista. Poi si alzò e fu battezzato. E dopo aver preso cibo, egli recuperò le forze. Poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco. Subito, cosa fa Saulo? Subito salvato, prendendo le forze, comincia ad avere comunione con i credenti. La comunione, che vuol dire stare insieme per parlare di Dio, non solo stare insieme per parlare di lavoro, divertirsi, di questo o di quell'altro, no, stare insieme per edificarci è fondamentale. Serve per la crescita. Tenete in mente che Saulo era venuto a Damasco per arrestare queste persone con cui ora stava avendo comunione. Lui, la sua vita trasformata per mezzo di Gesù Cristo. E Saulo, che prima voleva impegnarsi a distruggere la Chiesa e il messaggio di Cristo, subito si mette a fare a proclamare il nome di Gesù Cristo. Leggo 20 a 22. Subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe, proclamando che egli è il figlio di Dio. E tutti quelli che lo udivano stupivano e dicevano: «Non è costui quel tale che a Gerusalemme perseguitava tutti coloro che invocavano questo nome? Ed è venuto qui col preciso scopo di condurli prigionieri dai capi dei sacerdoti». Ma Saulo confondeva i giudei che abitavano a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Saulo subito inizia a predicare Cristo proprio nella sinagoga, proclamando che Gesù è il figlio di Dio, il Cristo. La maggioranza dei giudei non credevano. Era difficile per loro capire come mai questo uomo, che era molto famoso per il suo zelo contro i credenti di Gesù Cristo, adesso predicava Cristo. E quindi cercavano di opporsi al messaggio di Saulo, ma non riuscivano, perché egli mostrava chiaramente dalle scritture che Gesù è il Cristo. Ricordate in Atti 2 e 3 che Pietro e gli altri apostoli dimostravano come dalle scritture che Dio aveva preannunciato come sarebbe il Cristo e che Gesù è quel Cristo. Noi dobbiamo usare l'Antico Testamento, perché le persone non capiscono cos'è Cristo. La vedono come un nome. Gesù Cristo, nome e cognome, non è un nome, è un titolo. E dobbiamo spiegare questo titolo, perché se no non ha senso. E Saulo mostrava dalle scritture che Gesù è quel Cristo che può salvarci dal giudizio. Ma avendo cuori duri, questi giudei rifiutavano di credere quello che era chiaro nella scrittura e hanno deciso di uccidere Saulo. Ma non era il momento che Dio aveva stabilito per la sua morte. E quando non è il momento, tu non puoi morire. E quando è il momento, tu non puoi scappare. Leggo 23 a 25. Molti giorni dopo, i giudei si consultarono assieme per ucciderlo. Ma il loro complotto venne a conoscenza di Saulo. Ora essi facevano la guardia alle porte, giorno e notte, per poterlo uccidere. Allora i discepoli lo presero di notte e lo calarono giù dalle mura, dentro una cesta. Questa è la prima volta di tanti che i giudei cercavano di uccidere Saulo, ma non sarà mica l'ultima. Però la vita di ogni persona, la tua vita, sta nelle mani di Dio e tu non puoi allungare di un secondo la tua vita e tu non puoi morire un secondo troppo presto. Fidati di Dio, della tua vita. Che sia una malattia, che sia un incidente, che sia un assassino che vuole ucciderti, non importa, tu morirai al momento stabilito prima che tu sei nato. E sarà il momento giusto. Mi ricordo alcuni anni fa, una volta che credevo di morire, ma questo solo pensavo, io potrei morire, sarei nella via. Mi ricordo, ho detto, Signore, tu non hai, se io dovessi morire adesso, vuol dire che non hai più bisogno di me nel tuo piano. Nessuno sulla terra ha più bisogno di me. Tu non vuoi più servirti di me. Sei questo il mio momento? E questo è tanto vero. Ma non era il momento per Saulo, e perciò, tramite Dio, è scappato. Lasciato Damasco, dove va lui? Andò a Gerusalemme. Ma non fu accolto dai credenti subito perché avevano paura di lui. Leggo il versetto 26. Immagino che ormai tanti credenti erano rientrati in città. Perché dice prima che erano tutti scappati in otto. Quindi immagino che vari erano, man mano che le cose erano calmati, erano rientrati. 26. Giunto a Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli, ma avevano tutti paura di lui, non potendo credere che egli fosse un discepolo. Grande problema per Saulo. Aveva una reputazione e non poteva disfarsi. Voglio parlare della menzogna. Ho parlato con un bambino l'altra sera della menzogna, che non devi mentire. Perché quando tu mentisci, tu acquisisci una reputazione. E dopo, quando tu vuoi dire la verità, la gente non ti crede più. Perché hanno già visto che tu mentisci, allora io non posso crederti. No, questa volta è la verità. Ma mi dicevi quello l'altra volta. No, non ti credo. E tu hai disperatamente bisogno che ti credano e non ti credono più. Saulo aveva una reputazione. Ci vuole poco costruire una reputazione. Ci vuole tanto disfare una reputazione. E lui non riusciva a convincere la gente. Questi credenti rifiutavano di parlare con lui. No, 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 no. No, io sono uno di voi. No, 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 non sei uno di noi. Non lo credevano. Ma a questo punto vediamo l'intervento di Barnaba. Chi è Barnaba? Io voglio leggervi di Barnaba in Atti 4. Abbiamo studiato di Barnaba tempo fa. Ora, Iosei, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figli di consolazione, levita originario di Cipro, avendo un campo, lo vendette e portò il ricavato e lo riposi ai piedi degli apostoli. Gli apostoli avevano notato Iose. Wow, questo uomo ha un grande cuore di consolare. Diamo a lui quel nome, che nella loro lingua Barnaba vuol dire consolazioni. Allora, ormai viene chiamato Barnaba. Allora, Barnaba si trova con Saulo e lui dice: no, io credo, ti credo. Ci penso io a parlare con gli apostoli per te. Infatti, Atti 8, 9, 27. Allora, Barnaba lo prese, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come egli, lungo la strada, aveva visto il Signore che gli aveva parlato. E come a Damasco aveva parlato con franchezza nel nome di Gesù. Così egli, questa volta Saulo, rimase con loro a Gerusalemme, andando e venendo, e parlava con franchezza nel nome del Signore Gesù. Il fatto che Barnaba ha portato Saulo agli apostoli e ha parlato a suo favore è un adempimento di un insegnamento che troviamo in Proverbi 27:2. Molto importante per voi. Ti lodi un altro e non la tua bocca, un estraneo e non le tue labbra. Ti lodi un altro e non la tua bocca. Tu non devi dire agli altri quanto sei bravo. Ma io sono bravo, hai visto quello che ho fatto? Hai visto quello che mi hanno riconosciuto? Hai visto? Hai sentito quello che ho fatto? Hai visto quello che hanno scritto di me? Questo è sbagliato. Se serve che qualcuno parli di te, lascia che sia qualcun altro, non la tua bocca. Infatti qui vediamo che c'era uno che parlava in nome di Saulo. Era Barnaba. E non era un chiunque. Era un uomo che per conto suo aveva una buona reputazione. Barnaba. Riconosciuto, conosciuto dagli apostoli. Perciò questo vale tanto. Nella Bibbia vediamo spesso che ci sono raccomandazioni. La Bibbia è piena di raccomandazioni. veri, non falsi. Trovi una persona di fiducia. Non devi mai dare una raccomandazione con leggerezza. No, no, guarda, prendilo perché sarà bravo, farà un buon lavoro per te, lo assumi, e questo qui non fa un lavoro, vieni da te, ma tu mi hai detto che sarebbe bravo. Non devi dare una raccomandazione, questo è difficile. Quando magari uno viene da te dicendo, potresti darmi una raccomandazione per lavoro? A volte la cosa giusta è dire no, non una buona. Ma come? Tu sei mio amico? Lo so, ma io non posso mentire per aiutarti ad avere il lavoro. Tu non hai avuto un buon atteggiamento, sei stato pigro, questo o quell'altro, non posso darti una buona raccomandazione. Questo è onesto. Ma Barnaba dava una buona raccomandazione di Saulo, perché era veramente successo a Saulo queste cose. E allora, tramite l'intervento di Barnaba, Saulo viene accettato dai credenti e parlava con franchezza nel nome di Gesù Cristo, proclamando Gesù il Cristo. Però, come a Damasco, i giudei si oppongono duramente a Saulo. Anche qui cercano di ucciderlo. Quindi anche qui i credenti devono mandarlo via per salvare la sua vita. Leggo 29 e 30. Egli parlava anche e discuteva con gli ellenisti, ma essi cercavano di ucciderlo. I fratelli però, venuti a conoscenza di questo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Saulo fu mandato via e andò a Tarso. Da dove veniva Saulo? Dove era cresciuto? Saulo di Tarso. Di nuovo, andando avanti, vedremo che quello che sembrava un male doveva scappare per la vita. Era il modo che Dio adempiva il suo piano per Saulo. Il piano di Dio per Saulo non è che avrebbe avuto un ministero a Gerusalemme. Il suo campo era altrove, quindi doveva lasciare Gerusalemme, e Dio si è servito di questo tentativo di ucciderlo, perché Saulo era l'apostolo ai gentili. E così Gesù Cristo ha salvato il più grande nemico della Chiesa. E non solo ha salvato Saulo, ma lo ha incaricato come apostolo, come l'incarico di portare l'Evangelo ai gentili, ai re e anche ai giudei. Quanto Dio è potente! Quanto sono profonde le vie del Signore! Dio fa quello che sembrerebbe impossibile. Dio prende situazioni terribili e le converte in situazioni che portano gloria a Dio. Dio può cambiare il cuore dell'uomo più duro. Abbiamo letto quindi di Saulo, il più grande nemico della Chiesa, e da Atti 13 in poi, fino alla fine di Atti, Atti racconta la vita di Saulo, ormai chiamato Paolo, il suo ministero, e quanto Dio si è servito di lui, e quanto doveva soffrire per Cristo per portare l'Evangelo a tante, tante persone. Lodiamo Dio, che può prendere la persona peggiore e farlo diventare uno grande strumento nelle mani di Dio. Ora che i credenti di Gerusalemme erano stati sparsi e avevano distribuito il Vangelo altrove, nella Giudea e nella Samaria, non serviva più la persecuzione e vari di loro sono tornati a casa. Allora Dio gestì le cose in modo che di nuovo le chiese in tutta la Giudea e la Galilea e la Samaria avevano pace. Ed erano edificati. La persecuzione è sempre per una stagione stabilita da Dio e lui sa quanto deve durare. Leggo versetto 31. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace. Ed erano edificate. E camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito, molto l'edificavano. Qualche breve commento su queste parole. Prima le chiese avevano pace. Nel piano di Dio a volte c'è persecuzione, ma poi quando non serve più, Dio ritira la persecuzione e di nuovo dà pace. C'è sempre pace con Dio, ma a volte permette problemi grossi. A volte tira via i problemi. Dio sa quello che fa. Dio è sempre in controllo e possiamo confidarci di Lui. Notate che le chiese erano edificate. In altre parole, i credenti continuavano a crescere, a conoscere Dio sempre di più, che porta ad avere più fede e porta ad avere più frutto. I credenti camminavano nel timore di Dio e nella consolazione dello Spirito Santo. Cosa vuol dire camminare nel timore di Dio? Vuol dire avere timore di offendere Dio. E perciò avere un cammino in cui si tiene conto della volontà di Dio in ogni decisione. Ogni decisione si valuta non prima cosa mi servirebbe umanamente. Sì, prima di tutto cosa è la tua volontà, cosa potrebbe darti piacere e gloria e non offenderti. Questo è camminare nel timore di Dio. La consolazione dello Spirito Santo è la sua presenza con noi che ci dà gioia e pace e consolazione nelle afflizioni. Ci incoraggia in ogni situazione. Primo Corinzi parla della consolazione che abbiamo. Notate anche che le chiese moltiplicavano. Quando i credenti camminano nel timore del Signore e vengono edificati, allora Dio si serve di loro per portare nuove persone alla salvezza e non solo crescere in numero di credenti, ma perfino crescere in numero di chiese. Le chiese moltiplicano. Preghiamo che Dio moltiplicherà le chiese in questa zona. Non solo salverà qui, e Marco, scusami, siamo pochi e tu vuoi parlare di altre chiese, perché no, abbiamo un Dio grande. Abbiamo un Dio grande. Preghiamo grandi cose, non per noi, ma per Lui. Le chiese moltiplicavano. Il piano di Dio è perché le chiese si moltiplicano nel mondo finché non ritorna Gesù Cristo. E ringrazio Dio per le verità che ci mostra in questo brano. Soprattutto, il messaggio più grande da ricordare di questo brano qual è? Qual è la verità da portare via e ricordare? Dio è sovrano sugli uomini. Dio è sovrano sugli uomini più malvagi che ci creano più grandi problemi. Saulo devastava la chiesa, portava credenti, li metteva in prigione e Dio era sovrano su Saulo e ha trasformato Saulo. Dio è sovrano sulle persone nella tua vita. E se ha permesso tuttora problemi è perché nel suo piano è quello che va meglio. Lui sa quello che sta facendo. E perciò qualunque sia la tua situazione, ricordati che Dio è in controllo. Se Dio sta permettendo grandi prove, grandi difficoltà per te, dolori, è perché nella sua saggezza sa quello che serve per o portarti alla salvezza o confermarti all'immagine di Gesù Cristo. Dio ci cura perfettamente. Grazie a Dio che Dio è in controllo. Grazie a Dio che Gesù Cristo sta edificando la sua Chiesa e non ha finito e non finirà finché non ha completato la sua opera. Vogliamo pregare. Signore, voglio lodarti perché sei Dio. Non sei un grande uomo. Non sei come spesso ti immaginiamo. Tu sei Dio. Tu vedi tutto. E tu stai portando avanti il tuo piano. Noi vogliamo avere timore di Dio. Vogliamo capire che non esiste peccato nascosto da te. Ma soprattutto vogliamo avere fede in te. Vogliamo capire che tu sei sovrano e non c'è situazione, non c'è persona, non c'è nemico. Nulla può ostacolarti da compiere tutta la tua volontà. Possiamo fidarci di te e non saremo delusi. Grazie per questo brano. Nessuno avrebbe mai indovinato che avresti tu salvato Saulo, quell'uomo che devastava la chiesa. Ma era il tuo piano. Tu avevi scelto lui prima di aver creato il mondo, non solo per salvarlo, ma per servirti di lui come apostolo. E allora noi vogliamo fidarci di te. Tu sai quello che stai facendo. Tu sai quando permettere la persecuzione e quando togliere la persecuzione. Tu sai quando mandarci grossi problemi e quando darci grande pace. O Padre, aumenta la nostra fede e grazie che tu sei Dio. Allora ti lodo come Dio e ti ringrazio che per tanti di noi sei Padre. E prego che gli altri ti vorranno, perché è ancora il giorno della salvezza. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.